Io voglio portarvi nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, ci riporta delle parole molto semplici che avete probabilmente letto mille volte, che conoscete perfettamente, ma che ci danno il riferimento di che cos'è secondo Dio e di che cosa non lo è, di chi conosce Dio e di chi dice solo di conoscerlo ma non lo conosce. Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, che diceva appunto che chi non ama suo fratello non ha conosciuto il Signore, però oggi vogliamo vedere insieme un altro aspetto di questa realtà dell'amore di Dio. Capitolo 4 della prima Giovanni dice: carissimi, verso 7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, ma chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questa espressione, voi direte banale, l'avete letto mille volte: Dio è amore. Questa espressione non è affatto banale. Stiamo parlando di Dio. Chi è Dio? La sostanza di Dio, mi viene detto che Dio è amore. Lo so, questo non entusiasma nessuno, forse. Guardate che anche i teologi, anche quelli evangelici e protestanti, non ne parlano quasi mai. In teoria si dice Dio è qua, Dio è là. Guardate, qua in fondo questa Bibbia, che è una Bibbia di studio, parla di Dio in tanti modi: del Dio onnipotente, del Dio che salva, del Dio. Ma questa citazione così chiara di Giovanni non lo dice una volta sola. Quando parla del carattere di Dio, dice: Dio è amore. Io mi rendo conto di non essere la persona migliore per poter esprimere questo concetto, però ho fatto un'esperienza proprio in questi giorni. Un ateo convinto, un ateo di quelli, una brava persona, ma un ateo che proprio in Dio non ci crede, perché secondo lui non è razionale, non è possibile. E allora parlavamo, e io parlo da tecnico, gli dico: guarda che anche lui è un tecnico, e allora come tecnici dice: guardate che costruire quell'autobus, insomma, ci vuole un po' di. Bisogna programmare le cose, pertanto anche se è programmato bene, si rompono lo stesso, e tu vieni a fare la manutenzione. Vabbè, questo. Facciamo un lavoro simile, siamo nello stesso ambiente. E allora lui però dice: vorrei avere la tua fede, vorrei conoscere il tuo Dio, vorrei però non è razionale, per cui non ne voglio, no. E dice, e mentre parlo con te, dice, mi vengono i brividi, mi viene la pelle d'oca, dice, perché poi mi viene in mente che in casa della mia fidanzata, quando andavo dalla mia fidanzata, in casa della mia fidanzata, si era molto semplicemente attorno a un tavolo a pelare fagioli o a fare qualsiasi cosa, una casa di campagna, però c'era un clima. E dice: quando penso a questo clima, loro erano credenti, loro amavano Dio, ma quando entravo in quella casa c'era qualcosa che quando ci penso mi vengono ancora i brividi. Ah, dico, vabbè, c'è qualcosa che le persone, anche atee, possono percepire. Ed è l'amore di Dio nella casa dei suoi figli, sia benedetto il nome del Signore. Quindi questo ateo mi ha insegnato qualcosa di importante sulla mia fede, sull'importanza del vivere l'amore di Dio nelle nostre case. Questa probabilmente è una famiglia cattolica, non era necessariamente evangelica, però lui dice: io quando entravo in quella casa sentivo la pace, sentivo nei loro discorsi, nel loro modo di fare. Sì, stavano solo pelando dei fagioli, però c'era qualcosa di molto più importante, e ogni volta che entravo in quella casa c'era quella pace che mi benediceva. E questo detto da un ateo. E allora gli dico: guarda che anche la Bibbia dice questa parola, dice Dio è amore. E allora lui forse pensa di essere ateo, ma in realtà ha già toccato Dio. In realtà lui ha già sentito la presenza di Dio, lui già ha percepito qualcosa che gli parla di Dio. Infatti, se ricordate, Gesù ci insegna e ci dice che il mondo vedrà che siete miei discepoli perché vi volete bene, d'accordo? Allora io vorrei che in ognuno di noi questo concetto venisse prima di tanti altri. Io vorrei che in ognuno di noi amare Dio, amare il prossimo sia la regola di vita fondamentale. Potreste non sapere niente sulle teorie, sulle teologie, sulle dottrine, ma se sapete, conoscete, vivete questa pratica, voi vivete Dio nella vostra vita e nella vostra famiglia. E questo fa una grande differenza. E vedere questo ateo che se n'è andato via da me piangendo, non poteva trattenersi. È andato via piangendo. Ma non perché io ho fatto niente. Era lui che ricordava la sensazione della presenza che c'era in quella casa. E che di nuovo in qualche maniera forse viveva con me in quel momento. E che ogni figlio di Dio deve trasmettere a chi gli sta attorno. Possono non capire niente di tutto quello che voi dite, ma una cosa devono saperla, che voi gli volete bene. Amen?
Amen.
A me mi dicevano, te sei un cattivo pastore, predichi male, non sai organizzare, non sei attento, non è, però vuoi bene alla gente. Questo mi hanno detto il più grande complimento nella mia vita. Pensavano di farmi male, pensavano di darmi una coltellata al cuore dicendomi non sai predicare, non sei molto... Insomma, era qualcuno che non era molto contento del mio operato. Però diceva, tu vuoi bene alle persone. E allora ho detto, beh, gloria a Dio, questa è la cosa su cui devo crescere ancora, perché davvero è una cosa veramente importante, che vogliamo bene alle persone che ci stanno attorno, tutte quante, non solo quelle della nostra razza ecclesiastica, ma tutte le persone che sono vicine a noi, perché Dio ha amato tutti gli uomini e ha dato suo figlio per tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma sia salvato, sia benedetto il nome del Signore. Allora che Dio possa cambiare il mio cuore, il nostro cuore, e possiamo imparare ad amare al di là delle barriere, delle differenze che ci hanno inculcato, perché i nostri padri, i nostri nonni ci hanno insegnato ama quello e non amare quell'altro, ama il bianco e non amare il nero, ama il giallo e non amare il rosso. Ce ne hanno insegnato, ognuno ha avuto i suoi insegnanti e ci hanno sempre insegnato a fidarci di uno e non fidarci dell'altro, ma in realtà noi dobbiamo imparare ad amare Dio e tutte le persone che Dio ci ha messo di fianco, perché se c'è l'amore di Dio nella nostra vita, la nostra vita ha un significato, ha un senso, ha una ragione di essere, perché abbiamo scandalizzato le persone per questa nostra mancanza di amore. Abbiamo scandalizzato le persone non perché avevamo una dottrina non esatta sulla Trinità. Alla gente del mondo non importa niente se tu hai le idee chiare sulla Trinità o sulla, che ne so, sulla Santa Cena, su tante altre cose. Non sono queste le cose importanti. Ma se tu ami, lasci un segno che rimane nel tempo. Se tu non ami, altrettanto lasci un segno. Il diavolo è venuto per rubare, distruggere, io sono venuto affinché voi abbiate vita. Da un lato c'è chi ruba e distrugge, chi vuole prendere per sé, chi vuole accaparare. Questo lo vediamo perfino nelle chiese, tante volte il tentativo di prendere la gente per farla diventare i suoi discepoli. Quando Gesù ci chiama a benedire le persone, ad amarle, ad arricchirle, a dare loro le conoscenze che abbiamo, perché loro possono crescere, anche insieme a noi, perché no? Ma non per forza, per una loro scelta. Noi non costringiamo nessuno. L'unica cosa che ci costringe è l'amore di Cristo, che ci abbraccia, che ci costringe. E quindi, come vi dicevo, anche in questa Bibbia, per esempio, alla fine mi parla del Dio che conosce le vie dell'uomo, del Dio che dà, del Dio della pace, il Dio che scende dal cielo, il Dio nostro liberatore, Dio nostro nascondiglio, Dio nostro protettore, Dio rifugio, Dio scudo, Dio difesa, Dio fortezza, Dio forza, Dio roccia, Dio è spirito, Dio un fuoco consumante, un Dio glorificato nel Cristo, Dio manifesta se stesso, Dio onnipotente, Dio che provvede, Dio rigettato. Anche questo. Dio che scruta i cuori, Dio che si cura delle vedove, Dio che si oppone ai malvagi, Dio che sostiene i credenti. Tutte queste cose sono contemplate in questa Bibbia. Dio aiuta nelle difficoltà, Dio aiuta nelle debolezze,
Dio come giudice, Dio come guida, Dio come insegnante, Dio come padre, Dio come re. Dio conosce il cuore dell'uomo e si sono dimenticati che Dio è amore. Sicuramente chi ha scritto questo non se l'è dimenticato, l'ha dato per scontato, però vorrei che non fosse così scontato, perché non è così scontato che Dio è amore. È detto forte e chiaro, Giovanni lo riprende in molti modi e in molte maniere. Noi questa mattina guarderemo solo alcune parole, però se nella nostra vita il concetto che Dio è amore, che quindi i suoi figli sono come Lui e quindi amano, questo fatto diventa dentro di noi qualcosa che è il motivo che ci guida in tutta la nostra vita. E allora quando amiamo, e poi ovviamente non sappiamo come si fa, ma impariamo, non è che non nasciamo imparati, come direbbe qualcuno, però si impara, si può imparare, posso non saperlo fare bene, ma si può. E abbiamo bisogno di essere esempi e anche ricevere degli esempi, perché vedevo un esempio banale, ero da mio fratello e sua figlia comincia a lavare la macchina, ma non ha mai lavato la macchina. Come può uno che non ha mai lavato una macchina lavare una macchina? Prende il tubo dell'acqua e pensa di lavare. In realtà bagna la macchina, ma non la lava. E allora mio fratello era un po' nervoso e dico, ma gli hai mai insegnato come si fa a lavare la macchina? Me l'ho fatto tante volte. No. Tu l'hai fatto, ma a lei gli hai insegnato come si fa? E allora ho preso elementi semplici, qua le spugna e una cosina, ho fatto vedere a mia nipote come si fa. E gliel'ho fatto insieme, no? E dopo lei ha pulito la macchina, che è uno spettacolo, no? Perché abbiamo bisogno nella vita di esempi, di persone che ci dicono questo si fa così e mi fanno vedere come si fa. Gesù ci ha insegnato come si fa ad amare, dando la sua vita per noi. E lui è quell'esempio per eccellenza. Però nella nostra vita abbiamo bisogno di persone che sono lì davanti a noi e il giorno dopo sono capaci di andare avanti da solo perché hanno visto in noi quell'esempio. L'altro giorno con Orazio abbiamo cambiato un vetro sbagliato perché abbiamo smontato il vetro sbagliato, poi il tempo era scaduto, non si poteva più, però lui ha visto come ho fatto, no? E il giorno dopo l'ha fatto lui con quello giusto, quindi il mio lavoro è servito a niente, però è servito a lui perché così ha imparato a cambiarsi un vetro nella sua macchina. Alleluia, sia benedetto il nome del Signore. Forse non avrebbe mai avuto il coraggio di farlo da solo se non l'avesse visto fare prima. E allora nella nostra vita abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di persone che in qualche maniera ci rompono il ghiaccio e ci dicono guarda che c'è l'acqua, puoi pescare. E così anche nella nostra vita abbiamo bisogno di ricevere esempi, ma anche di essere esempi per i nostri ragazzi, per quelli che ci vengono vicini. E allora questa parola è molto semplice. Carissimi, amiamoci gli uni e gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Hai una buona relazione con Dio se stai amando. Alleluia. Hai una buona relazione con Dio quando hai il coraggio di amare. Questa è l'indicazione biblica. Molti pensano di avere una buona relazione con Dio perché hanno una formazione teologica. Formazione teologica è utile. È utile conoscere tutto, assolutamente, ma non è necessariamente una relazione con Dio. Se tu non ami, non conosci Dio. Questa è la sostanza. E allora tu puoi avere una formazione teologica completa, ma se non ami, non conosci Dio. E questo deve essere chiaro nella nostra vita. Chi non ama, dice il verso 8, non ha conosciuto Dio, perché Dio, nella sua sostanza, nella sua essenza, è amore. Abbiamo letto prima tutte le cose che si dice di Dio, tutte le cose, tutto vero e tutto giusto, assolutamente. Ma la sostanza della presenza di Dio nella nostra vita è amore. E non vuole essere niente di diverso. E spero di dirlo con abbastanza amore. Perché anche questa verità va affermata con amore. Perché abbiamo bisogno del suo amore nella nostra vita. Abbiamo bisogno di vivere il suo amore nella nostra vita. Perché questo amore
fa diventare noi persone diverse. Nella nostra umanità ci è facile parlare di giustizia, parlare di coerenza, parlare di tante cose. Ma devi essere così, devi fare così, e torniamo tutti sotto la legge. Però la sostanza di Dio è amore, se possiamo cogliere questo. E non è un amore fisico, carnale, non è un amore di compromessi, io ti do, tu mi dai. Dio ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Questo tipo di amore è quell'amore che Dio mette dentro di te perché tu lo possa vivere, tu lo possa esprimere. Se non sai ancora come si fa, ok, coraggio, perché con l'amore e l'aiuto del Signore e dei fratelli ci possiamo riuscire. Se sono riuscito ad amare io, potete riuscirci anche voi. Non tutti hanno vissuto le stesse difficoltà, non tutti hanno gli stessi traumi, ma abbiamo tutti lo stesso Dio, capace di guarire anche le cose più profonde, anche le cose più nascoste. E noi sappiamo che l'amore copre moltitudine di peccati. Ma perché? Ma non è perché fa finta che il peccato non ci sia, ma perché guarisce. Perché guarisce. Noi abbiamo voluto guarire le persone dicendogli non fare questo, non fare quell'altro. La Chiesa tante volte si è messa paladina di giustizia per dire non devi fare questo, non devi andare là, non devi fare qui e non devi fare là. Ma non abbiamo risolto niente. Le persone non sono cambiate. Hanno cambiato il vestito, hanno cambiato l'apparenza, si sono messi in una certa maniera, ma non hanno cambiato il loro cuore. E se noi non cambiamo il nostro cuore, non impariamo ad amare davvero come Dio ci ama, il nostro cristianesimo è sterile. Vuoto. Dio ha voluto che avessimo dei figli proprio attraverso una relazione di amore, fisicamente, marito e moglie, se c'è amore, se tutto funziona, nascono i figli perché c'è una relazione che va al di là. E questo è un amore fisico, ma è anche un amore spirituale. E c'è bisogno che il nostro amore spirituale e umano sia corrisposto alle persone che ci stanno attorno e possa portare vita. Io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita abbondante, perché io vi do la capacità di amare. Questo è un po' come dire che Dio vuole essere nella nostra vita, Dio c'è nella nostra vita se glielo lasciamo passare. Ma tutte le volte che ci rifiutiamo ad amare, tutte le volte che consapevolmente o inconsapevolmente noi ci ribelliamo all'amore, è come se dicessimo a Dio: puoi aspettare? Oggi no, non sono pronto per domani. Oggi no, non ho voglia di andare incontro. Oggi voglio essere io coccolato, oggi voglio essere io benedetto, oggi voglio essere io che ricevo, non ho voglia di dare. Consciamente o inconsciamente noi facciamo questi ragionamenti, mentre il Signore ha fatto tutta un'altra cosa. Ha dato il suo unico figlio e continua a darlo per tutti noi. E Gesù continua a essere in mezzo a noi nonostante noi, e continua a mettere il suo nome su di noi nonostante noi. Gesù non si vergogna di essere chiamato nostro fratello. Vi ricordate, poco tempo fa abbiamo ragionato su questo fatto, che Gesù vuole essere nostro fratello, e lui non si vergogna di avere tanti fratelli che non sono sempre corretti, che non sono sempre a posto, ma pure il suo amore ci sta trasformando, sta facendo di noi persone nella sostanza diversa, perché il nostro cuore è stato cambiato dalla presenza di Dio. E questo fatto ci accompagna tutti i giorni, non è un momento di culto domenicale dove, ok, un bel momento di lode, di adorazione, bei canti, belle preghiere, anche questo è ottimo, purché ci sia l'amore, ma è quello che noi viviamo fuori da questo portone. È quell'amore che siamo chiamati a vivere nella nostra casa, nella nostra famiglia, a condividere là dove noi siamo tutti i giorni, là dove l'esame è costante, là dove i giudici ci hanno sempre il dito puntato. È lì che possiamo vincere il male col bene, perché è lì che Dio sarà con noi. Io sarò con te, dice il Signore, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. E questo è il modo di Dio di essere con noi, dandoci sempre l'amore necessario, la capacità necessaria per affrontare le situazioni. L'amore di Dio è concreto, non è fatto di parole, ma è fatto di fatti molto semplici, e noi possiamo averne i riferimenti. Lettera ai Corinzi, capitolo 13.
Prima Corinzi capitolo 13, ci dice delle parole molto semplici, dice: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo squillante. Quando anche avessi la capacità di comunicare a tutto il mondo, qualsiasi cosa in qualsiasi lingua, fossi così bravo da far capire tutta la teologia, fossi così saggio da poter spiegare qualsiasi cosa, se non amo, non sono niente. Ma possibile che queste cose le abbiamo lette migliaia di volte ed è il peccato su cui la Chiesa in generale cade regolarmente? Possibile che noi, che siamo stati tanto amati, se non facciamo attenzione, torniamo a diventare dei legislatori e dei legali anziché diffusori dell'amore e della grazia di Dio? Eppure è questo quello che succede regolarmente. Se guardiamo la storia della Chiesa nel tempo, noi ci accorgiamo che è iniziato nell'amore, continuato con la legge, diventata una realtà, una struttura priva di amore. Perché mai? Perché abbiamo perso la presenza di Dio, il cuore di Dio, perché Dio è amore e chi non ama non lo conosce, non l'ha conosciuto e non lo conoscerà mai se non si ravvede. Ed è tempo per noi di tornare al nostro primo amore, come dice nell'Apocalisse. E allora, anche se avessi dono di profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede da trasportare i monti, se non avessi amore non sarei nulla. Come può uno profetizzare se non conosce Dio? Ma se non hai amore, è nulla, è vuoto, è sterile. Ah, ma io ho profetizzato e poi la cosa è successa. Sì, ma quanto di Dio c'è in tutto questo? La verità da sé non è sufficiente. Ricordiamo quella parola che dice: camminando nella verità con amore. L'amore c'è sempre dappertutto. E non è un amore leggerino e fisico, ma è qualcosa di molto profondo. Se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere arso e non avessi amore, tutto questo niente mi servirebbe. Io posso fare qualsiasi cosa, posso dare qualsiasi cosa, ma se non amo nella profondità. E credetemi, le persone se ne accorgono se voi siete solo dei mercanti o se amate veramente. A qualcuno lo possiamo pure imbrogliare, ma se in fondo al nostro cuore c'è amore vero, alla lunga le persone se ne rendono conto. Se invece è solo un fatto di interesse, se ne accorgono. E ci spiega che cos'è l'amore. Dice: l'amore è paziente. Qualcuno è paziente, qualcuno no. Ma l'amore di Dio è paziente. E se c'hai l'amore di Dio, anche se non, naturalmente non sei paziente, lo diventerai. È benigno. Pochi sono benigni nel nostro tempo. Ma l'amore di Dio è benigno. E quindi anche tu diventi benigno, se hai l'amore di Dio. L'amore non invidia. Opla. Delle volte invidiamo perfino la spiritualità degli altri. Cioè, che in se stesso è una bestemmia, perché dici: ma come fai a essere così sciocco da invidiare qualcosa che, anche se spiritualmente buono, Dio ha messo negli altri? Come fai? Perché l'amore non invidia, e sappiamo che chi ama non invidia. Ma se l'amore di Dio è in me, allora io non ho più bisogno di invidiare, vado direttamente alla fonte del bene e mi lascio riempire da Lui. L'amore non si mette in mostra. Chi ha più in mostra di me adesso sotto un fanale? Ma non abbiamo bisogno di farci vedere. Abbiamo bisogno semplicemente di essere quello che siamo. E amare senza misura, senza metro. L'amore non si gonfia. Non si comporta in modo indecoroso. Non cerca le cose proprie, non cerca il suo interesse, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollero ogni cosa, credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Comprendete questa parola? Ma dici, ma uno che fa queste cose poi finisce per essere un povero fesso? Non direi, perché Dio vegna sul nostro cuore e sulla nostra vita. Ed è meglio fare la figura dei fessi che essere persone che non amano, perché finché io amo, Dio è nella mia vita. Il momento che io non lo amo, è lì che sono i problemi, perché se io non amo, Dio non è con me. Se amo posso anche sbagliarmi, ma Dio è con me e Dio saprà come addrizzare la mia vita. E allora quando non sospetti il male, non... ma il male esiste, non siamo stupidi, lo vediamo, però non lo sospettiamo. Cerchiamo sempre di tirare fuori il meglio che c'è nelle persone che sono attorno a noi, mettendolo in evidenza. Perché se io dico dei miei fratelli le cose negative, ce ne sono sempre. Loro possono fare la stessa cosa di me, ma questo non mi aiuta a crescere. Ma se io dico le cose buone, posso farle crescere. L'amore non sospetta il male. E se facciamo crescere le cose buone, le cose cattive muoiono da sole. Non è sempre automatico, ma possiamo aiutare qualcuno a non cadere nella trappola del far crescere le cose cattive. La cosa più importante è che l'amore non si spegne mai, non viene mai meno. E qui abbiamo l'esempio di Dio. Dio che ha dato suo figlio, sono passati 2000 anni, continua ad amarci. E voi mi direte, ma come fai a essere sicuro? Beh, il fatto che io sono qua è sicuro. È sicuro che l'amore di Dio esiste. È sicuro che l'amore di Dio è ancora capace di cambiarci. È sicuro che l'amore di Dio è capace di prendere una persona violenta, egoista, con tutti i difetti di questo mondo e dargli la possibilità di amare. Se Dio lo ha fatto con me, lo fa anche con te. Fidati di Dio. Non fidarti di me, fidati di Dio. Appoggiati sul Signore. Perché dice questa parola che l'amore non finisce mai. L'amore di Dio per te non finisce mai. Il nostro amore ha dei limiti. E allora diciamo, sì, ti perdono, ma fino a un certo punto. La pazienza fino a un certo punto. Quante volte noi diciamo, sì, fino lì. Ok. Ma quando Gesù insegna ai suoi discepoli e i discepoli gli chiedono, ma quante volte perdonerò io mio fratello quando... E Gesù che gli risponde, lo perdonerai 70 volte 7? I discepoli si sentono, come dire, seppelliti, dice no, è impossibile, com'è possibile perdonare 70 volte 7? 7 per 7, 40, 490 volte al giorno, io dovrò perdonare mio fratello, ma non faccio neanche in tempo a capire perché mi ha offeso, che già l'ho dovuto perdonare, no? Dice che l'amore è senza fine, non ha una fine. L'amore non finisce mai, perché è l'amore di Dio. E allora se voi vi lasciate amare da Dio, voi sarete capaci di amare come Dio. Io so che ho detto in parole povere quello che è una grande ricchezza. Ma se la Chiesa imparerà ad amare, anche quelli di fuori gli verrà voglia di venire in Chiesa. Gli verrà voglia di venire a pregare, gli verrà voglia di cercare il Signore. Perché? Perché non c'è niente di meglio che essere amati e diventare capaci di amare. È così che tutte le cose che facciamo non saranno dettate dai sensi di colpa, dalle regole religiose, ma da una relazione che io ho con Dio in Gesù Cristo. E questo amore ci trasforma e ci porta a una maturità. Quindi io vi invito a, così so che queste cose le conoscete, ma vi invito a mettervi davanti al Signore per lasciarvi amare da Lui, perché vivendo nel suo amore potrete voi stessi sperimentarlo e condividerlo.
Dove sei? Non lo sai.